facciamo quello che possiamo. Amen. Gloria a Dio. Se avete la vostra Bibbia, ci rivolgiamo ancora nel consiglio del Signore e concluderemo la nostra lettura dalla lettera di Paolo a Filemone. Avevo anticipato che in questa mattina desidero un po' parlarvi su questa storia che certamente conoscete, ma voglio almeno notare tre cose che io stesso non avevo da anni, sebbene letto e studiato la lettera pastorale di Paolo a Filemone, non avevo ancora considerato, e sono tre cose che l'Evangelo trasforma. La prima cosa che vorrei dire sull'idea della trasformazione è questa. Siamo convinti che l'Evangelo trasforma, sì. Ma io ricordo a volte quando nello zelo si fanno anche errori, no? Io ringrazio il Signore perché il Signore mi ha trasformato da quando sono salvato. Sì, e che cosa c'è? Beh, prima non portavo la cravatta, ora porto la cravatta. No, quella non è trasformazione. Oppure prima mi truccavo, ora non mi trucco più, perché il Signore dice non perdete tempo a intrecciarvi i capelli. Proprio stamattina dicevo no, Dio vuole che tu prendi cura del tuo corpo. Esther ha speso quanti mesi? 6 mesi per fare che cosa? Si faceva bella. E questo è un po' spiritualmente l'idea che la Chiesa deve fare il suo meglio per abbellirsi attraverso le risorse che il Signore ci dà. E mai pensare che solo perché siamo cristiani dobbiamo andare senza i capelli intrecciati, spettinati. Pietro non ci insegna questo. È importante che noi sembriamo quello che la Chiesa deve sembrare per preparazione allo sposo. Ma allora cos'è questo cambiamento? Beh, prima fumavo, ora non fumo più. Beh, anche quello sì, è qualcosa che cambia, ma non è un cambiamento esterno che Dio fa, sebbene quello al suo tempo arriva pure. Ma quello che è importante è capire che l'Evangelo, prima di fare un'opera esterna che viene da sola con l'insegnamento della Scrittura, lo fa interiormente. Paolo dice ai Romani: io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la... Vedete che non dice per la trasformazione esterna, ma per la salvezza. Se un uomo o una donna non è prima salvato, noi non possiamo pretendere pensare che ci sia mai una vera e propria trasformazione. 2. Dobbiamo anche capire che sebbene una persona è anche salvata, non significa che improvvisamente è totalmente trasformata anche dall'esterno. E poi chi siamo noi a giudicare l'esterno quando non possiamo guardare l'interno? È vero? Stamattina, guardando questa storia, vedremo come l'Evangelo trasforma. Ma cosa trasforma? Da cosa a che cosa? Ho scoperto almeno 3 punti fondamentali che ci permettono di capire meglio cosa l'Evangelo è capace di trasformare e a che cosa queste 3 cose assomigliano, a cosa noi possiamo, diciamo, identificarli. Non è qualcosa che facilmente noi possiamo deliberatamente fare, anche perché Paolo scriveva che l'Evangelo della grazia ai greci è proprio buona filosofia oppure
pazzia.
Quando faccio così che significa?
Pazzia,
perché non entrava nella cultura dell'antica Grecia, e per gli ebrei o per i giudei l'Evangelo è qualche altra cosa, era una pietra d'inciampo, uno scandalon. Ma per noi è diversa, è potenza che trasforma. Giovanni, è potenza che trasforma. e trasforma per l'opera dello Spirito dentro di noi. Mai sia che noi ci alziamo in testimonianza o diciamo agli altri mentre evangelizziamo: sai, io prima ero, certo, anche Paolo lo dice, io ero un bestemmiatore ma grazia mi è stata fatta, io ero un persecutore ma grazia mi è stata, cioè pone sempre l'inizio della potenza della grazia di Dio nella sua vita che lo ha trasformato e che gli ha reso capace di abbracciare la volontà di Dio anche nel momento più terribile. E lui si trova a Roma e scrive questa epistola, questa lettera, e la scrive a un suo amico che era uno che faceva il pastore nella sua casa. Aveva una moglie, aveva anche un figlio che si chiamava Archippo, e questa lettera gli arriva e gli dice qualcosa. Ma prima leggiamo questo nostro testo e vediamo il contesto di quello che Paolo chiede a questo suo amico Filemone. Avete preso la Bibbia? Bene. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti, parlava da apostolo, quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore. Semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero, non di Roma, di Cristo Gesù, ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene per Onesimo. Un tempo inutile a te, ma anche ora è utile, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che amo come il mio cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo. Ma non ho voluto far nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un tempo, un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro, specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano, sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano, pagherò io. Non per dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche più di quello che ti chiedo. Al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta, così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. La grazia del Signor Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Dove iniziamo? Iniziamo dal fatto che Paolo mostra una vera e propria tipologia, ed è il tipo di Cristo, colui che ha dato la sua vita per noi e che dalla prigionia, delle profondità, del peso e delle catene umane, lui dice al Signore, proprio dalla croce, tutto, a Dio Padre, tutto è compiuto. Paolo è il tipo di Cristo in questa lettera, perché prende su sé la vera gioia di portare l'Evangelo di Cristo a qualcuno che stava scappando lontano dal padrone. Intanto, cos'era successo? Sembra che questo Onesimo, che significa utile, ma che era stato disutile per causa di questa sua ruberia nella casa di Filemone. Filemone era un benestante, ricco, abitava a Colosse, una chiesa, una casa, una città dell'antica Grecia, e aveva questa moglie, aveva, la moglie si chiamava Appfia e il figlio Archippo, e in casa c'erano altri con cui lui si radunava, e certamente la lettera fu letta a tutti. Ma qualcosa che l'apostolo Paolo gli chiede, prima di tutto, quanto è contento che la chiesa in casa sua progredisce, che lui sente belle notizie, che si rallegra nel Signore. Ma Filemone chi era? Era un uomo che aveva ricevuto l'Evangelo da parte di Paolo quando lui visitò Colosse nei suoi viaggi missionari. Aveva ricevuto l'Evangelo. Quando qualcuno riceve l'Evangelo per la testimonianza di qualcuno, ne è sempre grato a Dio, ma anche al fratello, alla sorella. Perché? Perché vediamo che in loro c'è stata l'ubbidienza di portare la parola dell'Evangelo ed essere costanti. Però in questa casa, dove c'erano forse diversi schiavi, ce n'era uno, Onesimo, che significa utile, che a un certo punto, investito dalla sua voglia di vivere la sua vita nella libertà, forse ruba e scappa via, diventa un fuggitivo, diventa uno che vuole scappare. Certo non poteva rimanere a Colosse, perché Colosse era piuttosto piccola rispetto a Roma, e allora cerca di scappare più lontano possibile e si dirige verso questa città imperiale, Roma. Non sappiamo tutte le cause. Qualche libro di storia, ma non provato, dice che Epafra, che lo conosceva a Colosse, è una ricostruzione di dettagli storici, lo aveva visto a Roma. Se è per caso e se è per volontà di Dio, Epafra lo riconobbe e gli dice: senti, io conosco, credo che c'è quest'uomo, e questo assomiglia molto. Libri storici. Una cosa è certa: Paolo finisce per evangelizzare Onesimo mentre lui sta prigioniero, e insieme a lui vediamo qui alla fine della lettera che c'era Epafra, che era stato pure compagno di prigionia in Cristo Gesù anche lui, e poi c'erano i compagni che erano i collaboratori. Paolo si era circondato di uomini fedeli a Dio. Paolo era circondato, per causa delle catene, di uomini che potevano aiutarlo a servire. Io credo che anche la collaborazione di questi fedeli nella vita di Paolo portarono Paolo a sollevare le braccia, a continuare a pregare, a intercedere, a chiedere l'illuminazione dello Spirito Santo mentre era in prigione. Infatti la sua mente non viene concentrata su io, povero Paolo, sono in prigione, non posso più fare niente, non mi importa più di voi, ma scusate, non volevo dire quello, ma l'ho pensato. Continua a scrivere lettere che sono piene dell'olio dello Spirito di Dio in ogni parola, punto, che lui spiega e rivela. E qui cosa sta facendo? Sta dicendo: adesso Onesimo è un mio figliuolo. Perché è mio figliuolo? Sapete, io vado e visito i carceri, e la maggior parte dei detenuti che vedo non mi dicono che hanno dei figli se non fuori del carcere. Paolo è l'unico che, per la potenza dell'Evangelo, dice: io ho generato in catene. Non è che c'aveva una moglie in carcere che ha generato Onesimo, no, no. Si tratta di una paternità spirituale che solo la trasformazione dell'Evangelo. Sapete che di Paolo tutto potevamo pensare che lui diventasse così tenero, infatti questa era una delle sue particolari caratteristiche che lo avvicinavano, lo legavano a tutti coloro che lui portava al Signore. Sì, perché sapete, è come portare qualcuno al Signore, non è e nasce qualcuno, no? È come una mamma che c'ha il concepimento e poi c'è il periodo di gravidanza e poi nasce. E così anche noi, se vogliamo essere evangelisti, dobbiamo avere l'idea di concepire per l'opera dello Spirito Santo qualcuno e che curiamo teneramente. Madri, quanto di voi pensate che essere in gravidanza è uno stato interessante? Infatti si dice pure così. Perché è interessante? Perché è delicato, perché è fragile, perché è qualcosa a cui si deve fare molta attenzione. Tutto questo perché? Perché c'è il frutto della vita che deve essere portato a maturità. Quando un'anima in Cristo Gesù sta per nascere, per l'opera e la volontà dello Spirito Santo e la collaborazione di cristiani, qualcosa avviene. C'è un periodo molto delicato. Ecco perché Gesù dice: guai a quanti scandalizzano i nuovi, perché sarebbe meglio per lui togliersi di mezzo con un paio di chili di tonnellate e gettarsi nel mare. Perché la vita è preziosa, perché il concepimento spirituale è molto più prezioso anche del concepimento naturale. E Paolo dice: io ho generato questo figliuolo mentre stavo incatenato per causa di Cristo. Cos'è che ha trasformato Paolo da un persecutore a un padre spirituale? L'Evangelo di Cristo Gesù. L'Evangelo trasforma e trasforma un prigioniero ad un padre spirituale. I prigionieri che io visito usualmente mi parlano dei loro figli o delle loro mogli o delle loro amici che sono tutti fuori. Ma gloria a Dio, sapete, nelle ultime settimane inizio a vedere che alcuni di loro iniziano a parlarmi come dei padri spirituali, ma non per darsi più gloria, ma perché sentono il bisogno di evangelizzare dentro la prigione e dire: Signore, dammi l'amore, il cuore per conquistare anime a te affinché tu li salvi. Quando io sento detenuti che per la grazia di Dio arrivano a pregare sinceramente in questa maniera, devo dire: Signore, l'Evangelo li ha trasformati. L'Evangelo li ha cambiati. L'Evangelo può arrivare a far pensare ad un ergastolano che ormai sa che non c'ha più via di uscita e che non c'ha altre maniere per cercare di risolvere il suo passato, dire: io sono contento che se il Signore mi vuole qui per il resto della mia vita vorrò essere un testimone di Cristo, perché solo la prigione mi poteva far conoscere l'Evangelo di Cristo e l'Evangelo di Cristo ha trasformato il mio cuore. Chi me l'ha detto a me? La persona che ha 6 omicidi sulla sua vita. Che significa? Che solo perché è cristiano dovrà uscire, dovrà alleviare le sue responsabilità. No, infatti lo vedremo anche qui, in questa storia. Paolo non è che era in favore della vita di schiavitù, ma certamente non voleva permettere agli schiavi, che a quel tempo erano 60 milioni nell'antica Roma, di iniziare a fare una rivolta. Infatti, per chi veniva a fare delle rivolte anti-schiavitù, veniva terribilmente frustrato e scatenavano su di lui e la sua famiglia l'inferno che non potevate mai pensare di immaginare. Questo per che cosa? Per anche intimidire l'idea che c'è la possibilità di fare una rivolta come schiavi. E Dio non ha permesso. Ma Paolo perché non ha fatto questo? Paolo non voleva che Gesù Cristo diventasse nella mente dell'impero romano un rivoluzionario politico, perché la cristianità poteva essere incolpata di aver dato via all'insurrezione, alla rivolta di questi detenuti. Paolo scrive: non c'è più schiavo, non c'è più libero. Perché? Perché la schiavitù era anche sinonimo di quello che era successo fin dall'inizio. Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden erano diventati schiavi e già prima che loro potessero diventare schiavi Dio aveva preparato la liberazione dalla schiavitù, ponendo nel tempo e nella particolare, diciamo, caratteristica dell'agnello l'opportunità, il piano di liberazione. A Paolo fa qualcosa, dimostra che anche nelle catene l'Evangelo ci ha trasformato per generare figliuoli in Cristo. E questo lo dico per i cristiani. Non ci sono catene che possono fermare il nostro cuore, la nostra bocca e la nostra missione di continuare a generare figliuoli spirituali per la gloria di Dio. Non c'è una maniera dove noi arriviamo e diciamo: una volta potevo servire il Signore, ora mi trovo in questa situazione. Perché l'Evangelo di Dio ci permette di dire: Signore, finché io vivrò, finché fiato avrò, il tuo nome glorificherò, e della mia bocca si sentirà solo la buona novella che Cristo Gesù è il Signore. Non permettiamo mai alle difficoltà. Se l'Evangelo ci trasforma, siamo veramente trasformati e liberi. Se la cristianità non è capace di fare questo, allora dobbiamo dire che la cristianità non vale proprio nulla. Se la cristianità non ha il potere di trasformare quello che è l'umanità, se io potevo, da buon greco filosofo, entrare in una discussione all'Areopago in Atene e convincere i miei ascoltatori che uno che è dentro il carcere, e anche ingiustamente, può in qualche maniera ancora avere amore per qualcuno che è libero e da schiavo è scappato. Ma Dio ti benedica se sei scappato. Io sono contro la schiavitù. Ma Paolo continua ad essere un uomo di principio. Se è libero, se è pastore, se è insegnante, se è missionario e se è prigioniero di Cristo. Ed era anche prigioniero della sua malattia, che tanti hanno definito un problema agli occhi. E non sappiamo tutti i dettagli, ma sappiamo che per lui vivere significava Cristo. Morire era un guadagno. Lui sperava, chiede a Filemone: pregate per me così io sia restituito. Senza dubbio nella mente dell'apostolo Paolo c'era il desiderio di essere rilasciato affinché Dio potesse utilizzarlo in una porta aperta. E poi nel tempo lui comprende che in quella cella e in quel periodo di prigionia Dio tirò fuori il meglio di lui. E viene descritto in tante delle sue epistole. Fratelli, noi non solo non ci fermiamo di essere chi noi siamo anche nella prigionia, ma permettiamo a Dio di tirare fuori il meglio della nostra vita, perché noi diventiamo meglio, o meglio, diventiamo ancora più fruttuosi quando attraversiamo le più potenti difficoltà che il nemico ci può lanciare, ma che Dio permette nella nostra vita di sopportare. Umanamente è impossibile. L'Evangelo ci dà questa forza. Per come? Per mezzo dello Spirito Santo. Così un prigioniero diventa un padre. Preghiamo che i tanti che ricevano la parola di Dio dentro le prigioni possano diventare padri. Ma ancora di più voglio pregare che tutti quelli che sono in libertà siano dei padri e delle madri spirituali. Dio ti ha creato, cristiano, cristiana, perché tu possa essere un padre, portare l'Evangelo, fino al punto che un Onesimo è disposto. Cosa fanno quando noi portiamo l'Evangelo? Fanno quello che fece Onesimo. Onesimo arrivò a confessare tutta sta storia a Paolo, altrimenti come si sapeva? L'unica cosa che sapevano è: tu eri schiavo, come mai sei qua? Poteva benissimo inventare un'altra storia e continuare a dire bugie su bugie. Ma la trasformazione dell'Evangelo aveva cambiato il cuore di Onesimo. Non dico più bugie, dico la verità. confesso, io ho rubato. Stavo in casa di Filemone. Adesso l'Evangelo che l'Apostolo Paolo mi ha trasmesso ha trasformato il mio cuore. Ecco, quando l'Evangelo entra nel nostro cuore, nella nostra vita, dall'interno inizia a versarsi verso l'esterno. Ma se non c'è una vera e propria nuova nascita del nostro cuore, noi potremmo solo sforzarci di dire la verità, perché è un reato dire qualche menzogna, perché non è giusto moralmente. Ma la verità è che quando noi non siamo ancora rigenerati, noi faremo solo uno sforzo a fare quello che è giusto nella vita. Ma quando siamo veramente trasformati per la convinzione dello Spirito Santo, noi iniziamo a gettare fuori la realtà di un Evangelo che ci ha trasformati dal nostro cuore. E Paolo dice ai Romani: anche un Evangelo che trasforma e rinnova la nostra maniera di guardare alle cose, di pensare per le cose, di decidere per le cose. Questa è la potenza dell'Evangelo. Trasforma interiormente. Sì, adesso vediamo un secondo punto che l'Apostolo ci fa capire. Non solo un prigioniero diventa un padre spirituale, ma uno schiavo può diventare un fratello in Cristo. Verso 16, proprio questo dice: non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro specialmente a me, ma ora molto di più a te, sul piano umano, sia nel Signore. Paolo, ma insomma, sei tu a favore o contrario? Tu stai dicendo a Filemone che lo deve ricevere non più come schiavo, ma come fratello. Però glielo stai mandando perché? Perché lui era prima schiavo di Filemone. Paolo è stato saggio, lo manda a dire: ritorna da dove sei scappato. Era impensabile nella cultura romana che, di nuovo, uno schiavo potesse liberamente decidere di fare con la sua abilità la persona libera. C'è qualcosa che noi dobbiamo capire in questa realtà. Noi dobbiamo ritornare con tutto il nostro cuore non ad avere l'abilità di evadere, fuggire dal nostro passato, ma ad affrontare il nostro passato. Vedete, l'Evangelo, la cristianità, non esiste per aiutare un uomo a fuggire dal suo passato e scappare ed evitare la responsabilità del proprio passato, ma di abilitare lui, lei, ad affrontare il passato e a scavalcare, a dire: prendo responsabilità per le mie azioni passate. Vi piace questa idea? Deve iniziare da noi. Tante volte noi vogliamo pensare che l'abbiamo fatto quello quando eravamo lontani dal Signore, un'offesa, una difficoltà. E allora adesso siamo in Cristo e vogliamo essere perdonati perché Cristo ci ha perdonati, sì. Ma l'Evangelo nella cristianità ci sta dicendo che una volta che noi diventiamo cristiani non siamo più responsabili del nostro passato. Anzi, la cristianità vera che trasforma ci fa prendere responsabilità anche per il nostro passato. Non amen, debole! Perché non diciamo amen? Perché? Perché tutti noi abbiamo qualcosa nel passato che forse non abbiamo confessato? Oppure che ci disturba? E che sappiamo che prezzo dovremmo anche noi pagare umanamente se ammettiamo il nostro passato? È meglio coprirlo, vero? Onesimo non fece così. Perché l'Evangelo di Paolo predicato a Onesimo portò Onesimo a confessare a Dio e anche a Paolo. E Onesimo giustamente è pronto a dire: Paolo, aiutami tu, non so dove iniziare. Sì, noi possiamo rivolgerci a uomini e donne di Dio che ci aiutano ad affrontare il nostro passato. Ma non dobbiamo pensare quanto sia caro affrontare il passato. Dobbiamo imparare a fare ciò che è giusto. Ecco cosa l'Evangelo fa. Ci trasforma ad essere trasparenti e reali, non attori, non persone che nascondono, non persone che hanno qualcosa da dire. No, questo no, non andare lì perché mi costerebbe troppo caro. Onesimo, quanto ti costa dire la verità? Quanto ti costa agire in verità? Tu sei trasformato veramente spiritualmente? Hai parlato di aver accettato Gesù? Sei pronto a dare la tua vita per il Signore? A dire: Signore, tu vedi il mio cuore. Ma non siamo disposti a dire: c'ho un debito ancora. Sapete, più avanti, quando Onesimo parla di questo debito, trova qualcuno che gli dice: sai una cosa, tu non potrai mai pagare il debito del tuo passato, però Paolo dice: lo pagherò io. E quando scrive a Filemone, gli dice: adesso accettalo, perché questo schiavo è diventato un fratello in Cristo. Mi immagino perché Paolo fece così. E questa subentra in noi una cosa: quando noi facciamo del bene ad altri, altri imparano a fare del bene. Se noi siamo stati turbati, contrastati, bastonati, anche noi reagiremo in quella maniera. Che voglio dirvi? Nella storia dell'Apostolo Paolo c'è qualcosa di molto importante. Lui, da persecutore, da sanguinario, da un uccisore, quando rientra a Gerusalemme dopo la sua venuta da Damasco, si diceva: Saulo, Saulo, è diventato un cristiano. Saulo è diventato cristiano. E chi ci... Sì, guarda, l'Evangelo di Cristo non solo trasforma noi, anche lui, guarda, a me mi ha trasformato, perché ora vado sempre alla sinagoga, ora vado alla chiesa, ora faccio questo, un po' come chi? Come il fariseo. E nessuno credeva alla trasformazione della vita di Dio nel cuore di Paolo, perché era impensabile. Però ci fu uno che gli disse: tu ti chiami Paolo in questo momento, Paolo, vieni con me. Era il simbolo dello Spirito Santo, si chiamava Barnaba, figliuolo della consolazione, e questa è la visione che io voglio vedere in ognuno di noi, che ci consoliamo per lo Spirito Santo e crediamo che quando Dio fa un'opera vera, pura e genuina, trasforma, è una vera trasformazione che né io né te possiamo vedere dall'esteriore, ma dobbiamo avvertirla per l'opera dello Spirito Santo. Paolo non poteva dimostrare di essere un altro quando ritornò dalla Siria. Non poteva far sfoggiare: io sono un apostolo, io sono chiamato, Dio mi ha visto, Dio mi ha incontrato. Non poteva dire niente perché non era credibile. E tante volte nel nostro zelo, perché non c'è credibilità in coloro che il Signore ha trasformato interiormente, perché non hanno una storia da farci vedere di impeccabilità, noi siamo disposti a dire: no, Saulo, grazie, ma stai lontano da me. Paolo aveva visto, perché era un padre. Noi dobbiamo essere vicini a coloro che stanno dicendo: Signore, io ho bisogno di te, voglio vivere una vita diversa da quella che ho vissuto nel passato, perché per fede voglio credere che l'Evangelo mi trasforma. E quando questo avviene sinceramente, noi dobbiamo chiedere a Dio, lo Spirito Santo, che ci aiuta a capire chi è veramente trasformato interiormente e chi sta facendo il falso fratello. Ci vuole l'aiuto di Dio, e questo ci mette in ginocchio davanti a Dio e dire: Signore, ho bisogno dello Spirito tuo Santo. E quando questo avviene, noi riusciremo, con l'aiuto di Dio, ad abbracciare il peccatore dei peccatori, quando avvertiamo che lo Spirito Santo dice: or colui che è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Io voglio credere che l'Evangelo ha il potere di trasformare e di fare di uno schiavo. Uno schiavo che offende, uno schiavo che scappa, uno schiavo che commette ogni errore, uno schiavo che ruba e va via. Io voglio credere che l'Evangelo ha il potere di trasformare. Ma voglio anche credere che i cristiani ripieni di Spirito Santo conoscano e avvertano quanti sono veramente trasformati. Fatemi dire l'altra parte del spectrum. Tante volte nella nostra semplicità possiamo pensare che tutti sono fratelli e sorelle. Perché? Perché noi siamo ancora abituati a pensare che da quello che vediamo esteriormente ci dà l'indicazione se sono fratelli o sorelle. Non è così, perché potremmo andare all'altro rischio, il rischio di pensare che solo perché uno ha una Bibbia e la porta sotto il braccio, oppure va sempre in chiesa, potrebbe essere sicuramente un fratello. È lo Spirito di Dio che rivela queste cose. Non lasciamoci mai influenzare da quello che c'è in prima pagina. Non giudicare mai un libro dalla copertina. Leggilo il libro. Tante volte anche questo libro è stato giudicato dalla copertina. Dice: oh, è nero. Poh. Non giudichiamo una persona dall'esterno. Signore, riempimi di Spirito Santo. Voglio credere in un Evangelo che trasforma. Ecco perché noi dobbiamo sempre predicare l'Evangelo e predicarlo fin quando il Dio permetterà alle nostre parole, alle nostre azioni, di poter far breccia nel cuore e vedere che quel seme non è un seme umano, non è una filosofia, non è un concetto umano, ma è per fede la parola di Dio che penetra nel cuore e trasforma l'anima che si arrende a Cristo Gesù. Dall'altro stiamo attenti ad essere prudenti come le colombe, vero? Meno male che non avete detto amen. Prudenti come i serpenti. Io non lo so quanto è prudente, perché ogni volta che vedo quei serpenti con la lingua biforcuta che esce, cambio canale. Specie quando mangiano insetti e fanno o ingoiano basta, sì, poi voglio fare mangiare dopo, no? Ma dobbiamo imparare anche la prudenza dei serpenti, senza mai trascurare la semplicità delle colombe. Signore, aiutaci a bilanciare tra la semplicità e la prudenza. Come faremmo? Gian Paolo, tu lo sai come si fa? Tu? Io credo che lo Spirito Santo solo ci può aiutare. Spirito Santo, fai tu, dice un cantico. Guidami tu, illuminami tu, dacci grazia. E non solo, qui un prigioniero diventa un padre spirituale e uno schiavo diventa un fratello in Cristo, ma adesso un creditore diventa un debitore. Paolo, ma che stai combinando? È impossibile, lui mi deve dare dei soldi e ora io invece divento il debitore. Io sono il creditore, poteva dire Filemone. Vedete, Paolo gli parla e gli fa capire che si sta rivolgendo a lui con una certa autorità, l'autorità apostolica. Ed era importante capire questa realtà. Però Paolo che fa? Non forza Filemone a fare ciò che è giusto. Attenzione, quando qualcuno ci dice di fare qualcosa, alcuni sono abituati che se non li forzate, ora viene il pastore e te lo dice lui. No, sto pastore non fa così. Perché il Signore non mi ha chiamato a forzare nessuno. L'Apostolo Paolo mi insegna a fare appello alla mente, al ragionamento, all'opera che trasforma. Pastore, se glielo dici tu lo faranno. No, non abbiamo cani a guinzaglio. Abbiamo volontari. E la Bibbia dice proprio questo qui. Se tu ci stimi, stimi che io e te possiamo far sì che la nostra fede sia efficace. E se tu mi consideri volontario con te in questa opera, allora fai ciò che è giusto. È bello poter fare appello alla mente e al cuore dell'altra persona, altrimenti non avremo volontari, avremo persone schiave che lo fanno forse per apparenza, forse perché vabbè, lo faccio così almeno faccio vedere che pure io faccio qualcosa. Oppure cosa diranno la gente se io non, se non ci sono, se non metto il mio nome lì? No. Serviamo il Signore con gioia. Amen. Serviamo il Signore con allegrezza. Amen. Anche se andiamo a finire in una prigione. Una delle prime cose che il fratello Raimondo ha detto, lo dico alla gloria di Dio, è che mi disse così, quando mi disse la sua condizione, mi disse: io e mia moglie abbiamo detto e ci impegniamo a continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso. Gloria a Dio! Queste cose non mi saltano dalla testa, mi toccano il cuore, perché questo mi fa vedere l'impegno, che anche quando noi siamo nella difficoltà continuiamo a dire: io sono impegnato a fare quello che il Signore vuole. Questa è fede. Alla gloria di Dio vi dico che quando noi continuiamo a dire: Signore, io lo faccio perché sono in debito con te, questo era il punto di Paolo. Paolo sta dicendo a Filemone, tu potresti farlo e dovresti farlo perché io ti ho portato l'Evangelo, dai. Adesso lo dovrai fare se tu sei disposto a farlo. E Filemone, non c'è una risposta di Filemone, ma credo che le parole che lo Spirito Santo utilizzò guidando Paolo portarono Filemone a fare ciò che Paolo voleva. Forse è stata una prova per Filemone e potrebbe essere una prova anche con noi. A volte lo faccio anch'io con alcuni di voi. Alcuni di voi siete ormai più abituati a vedere un po' come pure io o altri fanno nelle nostre relazioni personali e interpersonali. Ma a volte posso dire a Gian Paul, senti, che dici se? E Gian Paul mi risponde: 99,9% è sincero. Ma guarda come mi guarda. Quello che voglio dire è che quando noi ci rivolgiamo a qualcuno, diciamolo con grazia, ma aspettiamo che sia la persona ad accettare. Aspettiamo che sia la persona a convincere. Sapete, tante delle cose che io ho imparato nella vita a fare, non ho detto subito sì. Nicola, tu hai detto subito sì a qualcosa di nuovo che si è presentato, però col tempo abbiamo imparato a capire certe cose. E chissà quanto tempo ci è voluto per Filemone di capire l'appello di Paolo. Filemone poteva dire: ma io sono il creditore, lui mi deve a me. Ma alla fine, come Paolo presenta questa realtà, gli fa capire: Filemone, anche tu sei debitore verso di me, come io lo sono di Cristo. Però voglio che questo lo faccia nel tuo cuore, la tua mente, in una maniera volontaria. Perché? Perché tutto questo? Perché alla fine noi siamo debitori a Cristo. Non abbiate alcun debito se non quello di amare i vostri fratelli. Inchiniamo i nostri capi. Spirito di Dio.